Questo libro non esiste, però avendolo inventato, HP, oltre a dargli un autore, una genealogia, delle traduzioni, delle note, dei luoghi pure dove secondo lui si dovrebbe trovare, ha dovuto scriverci anche dei brani. Vediamo adesso.
Vabbè, come i testamenti, questa roba qua, dai, sì, sì.
Quindi mettendo insieme, non so se mettendo insieme tutti i brani che nel corso del tempo ho inventato poteva venire fuori un libro vero e proprio. Questo che chiedo adesso a Mario di leggere è un brano di un libro, infatti non esiste, ma si trova in innumerevoli copie, un brano del Necronomicon.
Né si deve pensare che l'uomo sia stato il primo che sarà l'ultimo dei padroni della Terra. Quelli di prima erano, quelli di prima sono, quelli di prima saranno. Oggi non sono negli spazi che conosciamo, ma tra gli spazi. Essi avanzano sereni e primevi, senza dimensioni a noi invisibili. Yog-Sothoth conosce la porta. Yog-Sothoth è la porta. Yog-Sothoth è la chiave e il guardiano della porta. Passato, presente e futuro, tutti e tre esistono in Yog-Sothoth. Egli sa da dove quelli di prima usciranno allora e da dove usciranno di nuovo. Egli sa dove essi hanno calcato i tei campi della terra e dove ancora li calcano, anche se nessuno può vederli mentre camminano. Dal loro odore possono gli uomini talvolta sapere che sono vicini, ma il loro aspetto nessun uomo può conoscerlo, salvo che nelle fattezze di coloro che essi hanno generato tra l'umanità. Essi camminano, invisibili e abominevoli, in luoghi solitari dove le parole sono state pronunziate e i riti urlati delle loro stagioni. Le loro voci mormorano nel vento e il loro risveglio s'annuncia nelle viscere della terra.
Il Necronomico può vantare il primato di essere tra i libri inesistenti uno dei più discussi e commentati e criticati.
Ma tra l'altro sembra veramente di leggere delle robe dalla Bibbia, no? Quelli che lo camminano sono in mezzo a noi. Sembra una roba, poi c'è Dio ti vede dappertutto, Dio si incarna. No, voglio dire, ma ha funzionato per altri cristiani, ne hanno fatto delle religioni, senz'altro.
Ma il fatto di
sembra altrettanto credibile che tutte le puttanate che ci circondano, alle quali veniamo educati. No?
Ma infatti gli antichi, questi esseri maligni, innominabili, abominevoli, che furono cacciati dal mondo,
guarda un po',
però continuano a influenzare il mondo da fuori dell'ombra.
Gli ribelli,
ricordano vagamente che Satana fu cacciato, però continua a influenzare. Infatti sì.
Sì, noi sempre sono in mezzo a noi, ci vedono, sono i buoni e i cattivi.
Li hanno cacciati via, però continuano a guardarci e un giorno torneranno. Lo stesso HP però ha anche lui già in vita, ha favorito questa tendenza. Si è preoccupato, oltre a nominare questo libro, gli ha creato anche tutta una storia intorno, ha citato i traduttori europei inesistenti, tra cui il celebre occultista John, questo è veramente esistito, John Dee era un mago della corte della regina Elisabetta.
Un mago?
Sì, mago, la regina Elisabetta
aveva un mago ufficiale a corte, la regina, questo sì, mi mancava.
Sì, sì, sì.
Ah, però.
Il quale aveva un aiutante che era Edward Kelly. Che poi nel corso del... Se tu leggi che i nostri ascoltatori, quelli che leggono il fumetto Martin Mistero, intanto si scontra con due balordi che si chiamano John Dee e Edward Kelly.
Sono loro?
No, hanno preso il nome. Sono solo due balordi. Ecco. Comunque John Dee è il mago di corte della regina Elisabetta con il suo aiutante Edward Kelly, maghi e necromanti.
Cioè ufficialmente riconosciuto come mago della regina.
Fa parte della storia.
Accreditato alla corte della regina Elisabetta come mago. Non,
sì,
no, è vero?
Sì. Parla bella parte. Giacomo, il suo successore, Giacomo... È quello che ha iniziato la caccia alle streghe in Europa, tra i primi, insomma. Comunque, non è invece vero che John Dee è quello che ha tradotto in inglese il Necronomicon.
È una leggenda.
Perché non esiste il Necronomicon. Però, secondo, l'ha inserito HP. Ha elencato. Poi l'ha ampliata e l'ha completata nel 1936, si trova anche l'elenco delle edizioni originali, delle traduzioni, dei luoghi in cui sarebbero conservati copie e frammenti del libro maledetto, e di recente sono state tentate anche alcune fantasiose ricostruzioni da parte di altri, come Sprague de Camp, che era uno scrittore collega di HP, sì. Che è la chiamata alla ZIF nel 1973, quindi ci avviciniamo, Colin Wilson e tanti altri, addirittura Colin Wilson ha scritto un romanzo in cui diceva che HP falsamente diceva di averlo inventato, ma in realtà esisteva
davvero,
solo che lui non poteva dirlo e allora l'ha spacciato per un libro di fantasia, ma esisteva davvero.
È il mito che si rincorre.
Ma questo è una... Per quanto riguarda Colin Whistler era un divertissement, però è vero che è nata anche questa leggenda metropolitana. L'abbiamo visto a proposito di Anne Rice. Anne Rice ha scritto una serie di libri raccontati in prima persona dal vampiro Lestat, dal 700 fino al giorno d'oggi, che racconta in prima persona. È nata la legge che ha avuto enorme successo, Lestat in America è più conosciuto di Dracula. Naturalmente è nata anche la leggenda che Anne Rice ha conosciuto davvero un vampiro che gli ha raccontato questa storia. Naturalmente, siccome oggi si crede che i vampiri non esistono, non poteva raccontarla così com'era, altrimenti sarebbe stata presa per pazza, e allora l'ha raccontata facendo credere sotto forma di romanzo, però in realtà è tutto vero, ha conosciuto veramente un vampiro. Nel caso di HP qualcosa di simile, nel corso degli anni, lui non c'era più, circola anche la leggenda tra i suoi numerosi fan, circoli e associazioni, che lui, HP, ha davvero letto il Necronomicon, ma non poteva parlarne, e allora l'ha presentato nei suoi
romanzi. Perché la prima regola del Necronomicon è non parlare del Necronomicon.
Non rivelare la sua presenza. Allora lui l'ha inserita nei romanzi facendo credere che fosse una cosa fittizia.
Salutiamo PHC che ci scrive, consiglio anche il fumetto. L'hai già visto tu?
No, non l'ho visto, però so che infatti Lovecraft è dilagato dopo la sua morte, è dilagato nella musica, nel cinema e nei fumetti. Quindi Eris si aggiunge meritoriamente a una lunga serie di fumetti tratti da o basati sulla conte di Lovecraft, e anche in cui Lovecraft compare come personaggio, lui stesso compare come personaggio, cosa più unica che rara. Andiamo avanti, esploriamo, adesso vediamo meglio la sua mitologia. Abbiamo parlato genericamente di antichi, i grandi antichi che allignano, nascondono, ci spiano e che torneranno. Vediamo la sua capacità è quella di creare questa mitologia. Creare una mitologia, l'abbiamo già visto per Tolkien, non è mica una cosa da niente, vuol dire creare un mondo, cominciando dal nome, ma non fermandosi al nome. Cominciamo dal più famoso, Cthulhu. Fate conto che Mario stia leggendo il Necronomicon.
Cthulhu dimora nella città morta di Rilea, sommersa nelle profondità dell'Oceano Pacifico. Dorme un sonno profondo molto simile alla morte in attesa di risvegliarsi. Quando Rilea risorgerà dalle acque, i suoi adoratori la raggiungeranno e apriranno il grande portale di pietra dietro cui Cthulhu attende. Allora esso si risveglierà per riaffermare il proprio dominio sul mondo, servito dai suoi schiavi, gli abitatori del profondo. È un mostro dai contorni vagamente antropoidi, ma con il capo di un polipo munito di tentacoli, un corpo scaglioso, artigli prodigiosi alle zampe anteriori e posteriori e grandi ali sul dorso. Il culto di Cthulhu è molto diffuso sulla Terra, soprattutto presso quelle comunità e quei popoli che vivono vicino al mare.
Andiamo avanti a spulciare il Necronomicon.
Sì, Cthulhu, intanto, è un nome azzeccatissimo.
Sì, breve, che si ricorda facilmente.
Certo. Fatto breccia dappertutto.
Vai con un altro brano, un altro dei grandi antichi.
Yog-Sothoth, il tutto in uno, dimora negli interstizi tra i piani che formano l'universo. e appare come un agglomerato di globi iridescenti che cambiano continuamente posizione, unendosi, nascendo e scomparendo. Il suo scopo è quello di penetrare nella nostra dimensione per cibarsi di energia vitale. Ha il potere di viaggiare tra le varie dimensioni dell'universo e di raggiungere qualunque luogo nel tempo e nello spazio. Molti maghi stregoni lo adorano sulla Terra. Yog-Sothoth può donare ai suoi seguaci il potere di viaggiare da un piano all'altro dell'universo e in cambio esige che gli venga aperto un varco per potersi nutrire della vita esistente sulla Terra.
Ancora uno, poi vediamo se avanza tempo, però almeno Nyarlathotep dobbiamo vederlo.
Nyarlathotep, il caos strisciante, è il messaggio dei grandi antichi e possiede mille forme diverse nelle quali si incarna a suo piacimento. I resoconti che abbiamo delle sue apparizioni ce lo descrivono di volta in volta come un umano dalla pelle olivastra, oppure come un mostro enorme con appendici artigliate, dotato di un unico osceno tentacolo vermiglio al posto del volto. Altre volte può presentarsi come una cosa nera e alata, e molti sostengono che l'uomo nero del Sabba delle streghe possa essere un'altra delle sue incarnazioni. Il film supremo di Nyarlathotep è quello di ideare piani che conducano l'umanità alla pazzia, e molte profezie affermano che verrà il giorno in cui distruggerà l'umanità e il mondo intero.
Può tutto, è tutto ed è dappertutto.
Sì,
comunque avete notato il vago.
È proprio una roba religiosa.
Però il vago, infatti c'è l'orrore, il vago, l'abominevole, lo strisciante. Non dice,
certo, sì, sì.
No,
sì.
Il vampiro si sa che come è fatto.
Sì, è lì, c'ha lì, c'ha le occhiaie, sì. I dentini. Sì,
e anche i fini, come condurre l'umanità alla pazzia, come minimo.
Come minimo.
Per una cosa di meno di questa non vale neanche la pena scomodarsi. No, no. Condurre l'umanità alla pazzia è il loro scopo.
Tanto scrivono, Cthulhu e HP impazzavano anche nei terribili giochi di ruolo degli anni 90.
È vero, dimenticavo i giochi di ruolo, dilagato fumetti, cinema, musica e i giochi di ruolo. Sì, esattamente.
Questo confermano che il volume di Eri su HP è ottimo, che uno l'ha preso appena uscito, dice che è splendido, un ammiratore. Quindi. Si dà altrove altri racconti di Eric Krieg, produzione Eris, letta molto bella, buona trasmissione ragazzi, interessantissima. Ringraziamo Tubi che ci scrive e che conferma appunto la bella produzione di Eris. C'è un po' di pubblicità che se la merita.
Ma se la merita, se la merita. Non è la prima volta che lo citiamo, però se la merita.
Bravi, Eris, andatevi a cercare i siti, guarda. Poi li trovate sicuramente la festa della radio o in distribuzione qua, nella sede della radio. 16:31 minuto, 105:250, Radio 2000 Blackout. Era una notte buia e tempestosa di Riccardo Borgogno, oggi si parla di H.P. Lovecraft.
Ce la prendiamo un po' comoda perché abbiamo tempo fino alle...
Abbiamo ancora una mezz'oretta scarsa.
Sì. E comunque, su questo qualcosa possiamo ancora dire. H.P., lo dico da ammiratore, bisogna dire che un po' razzista lo era. Se non razzista, perlomeno xenofobo.
Beh, anche un'epoca in cui, voglio dire, certe tematiche non erano assolutamente comprensibili. Voglio dire, no?
Ma nel senso che questi esseri maligni e abominevoli, ci sono degli umani sulla Terra che li servono e favoriscono col compito di favorire il loro ritorno.
Vabbè, insomma, è un po' il mito di Faust, no?
Sì, ma questi esseri sono i popoli primitivi che fanno dei riti, infatti qualche volta parla del voodoo o della macumba, che fanno questi riti, secondo lui, primitivi, selvaggi, abominevoli,
sacrificali,
che lui evidentemente non conosce, appena, e sono questi popoli inferiori, ignoranti, che favoriscono nel ritorno di questi grandi antichi. E lo vediamo infatti adesso in un bravo brano da Il richiamo di Cthulhu, dove gli esploratori sono andati nella giungla e hanno trovato degli indigeni che stanno celebrando i riti, ovviamente proibiti, blasfemi, e chi più ne ha.
Anche osceni,
lui è un conservatore, resta un conservatore, che favoriranno il ritorno di Cthulhu. Dunque cita anche d'Iberville e La Salle, che sono degli esploratori che hanno esplorato, veri storici, che hanno esplorato quelle terre per primi tra gli europei. Da Il richiamo di Cthulhu. When I step outside, I'll feel free.
si mormorava dell'esistenza in quel luogo di un lago nascosto che mai occhio mortale aveva visto. E...
notate il si mormorava.
E dove abitava un essere enorme... Dicevano che il mostro viveva lì già prima di Iberville, di La Salle, degli indiani e prima ancora che animali o uccelli fossero venuti a popolare quei boschi. Si sapeva che c'era, ma nessuno l'aveva mai visto, perché il vederlo avrebbe significato la morte.
E qui ci risiamo, vederlo avrebbe significato la morte, tante grazie, però io voglio sapere com'è. Sì. Però ogni tanto il tentativo lo fa, ed ecco un tentativo di descrivere Cthulhu.
Quando scrisse di questo, la mano del povero Johansen quasi non riuscì a reggere la penna. Dei 6 uomini che non tornarono a bordo, 2 a quanto pare morirono dallo spavento in quell'istante maledetto. La cosa era al di là di ogni descrizione. Non esistono parole per descrivere tali abissi di pazzia mai prima conosciuti da alcuno. Era una montagna che camminava, inciampando e barcollando ad ogni passo, ma avanzando con forza inarrestabile. La cosa raffigurata nelle statue, la verde, appiccicosa prole delle stelle, si era destata e reclamava ciò che le era dovuto. Le stelle erano di nuovo nella posizione propizia e ciò che un culto blasfemo era venuto preparando da millenni, un gruppo di marinai, l'aveva portato a termine per caso, senza volerlo. Il grande Cthulhu usciva. Il grande Cthulhu era uscito.
Molti film furono tratti o si basarono su romanzi o racconti di H.P. e non li citiamo tutti perché sono veramente tanti, ma La morte dall'occhio di cristallo del 65 di Daniel Auer, tratto da Il colore veduto dallo spazio, La porta sbarrata, L'isola degli uomini pesce del 1969 di Quitt, veniamo in Italia, Lucio Fulci. A quanto pare Lucio Fulci ha parecchio saccheggiato. Sì, sono d'accordo. Molto, regista anche di Non si servizi un paperino. E altri che adesso mi vengono in mente. Comunque ha saccheggiato molto Zombie 2 e altri. La paura nella città dei morti viventi, di nuovo di Lucio Fulci, del 1980, tratto da L'orrore di Dunwich, che racconto che abbiamo visto prima. Quella villa accanto al cimitero, di nuovo Lucio Fulci, del 1982. E tu vivrai nel terrore, punto esclamativo, pensa come facevano i titoli allora, di Lucio Fulci, dell'82. E il già citato da noi, Reanimator, di Stuart Gordon, nell'85, tratto da racconto Herbert West, Rianimatore. E tanti altri, questi sono i film tratti da, più o meno liberamente, da racconti e romanzi di H.P. Ci sono poi dei film che non sono tratti da racconti, ma che hanno recuperato delle atmosfere, sì. Elementi. Pinnick ad Hanging Rock, per esempio.
Pinnick ad Hanging Rock.
Sì, non è tratto da racconto, però ecco, come tu l'hai chiamato, il vago, l'indefinito. Non ha,
È l'assenza.
Sì, qualcosa che c'è al di là. C'è qualcosa. Certe.
Sì, no, la cosa è dettata dall'assenza.
Sì,
no?
Dell'inspiegabile, però sappiamo che è successo qualcosa. Un gruppo di educande esce da un collegio femminile per andare a fare un picnic in questa città australiana, l'autore è Peter Vray, scompaiono, grandi ricerche, ne ritornano due, ne trovano due, che non si ricordano cosa, dopo qualche giorno non sanno cosa è successo, non se ne ricordano niente e non viene spiegato.
Non
è
spiegato nulla,
è una storia di fantasia, lo presento come una storia vera.
È un film che ha fatto girare le palle a molta gente, infatti, no, perché questo film fantastico fa terrore,
perché non c'è soluzione, non c'è una conclusione, non c'è conclusione.
E rimane lì, dice di ma faranno sequel, non so, faranno Picnic Gang, Rock 2 la vendetta. Mi viene anche in mente che anche nella mitologia religiosa, no? Il male è l'innominabile, l'innominato,
l'abominevole,
sì, indefinito, no?
Colui che non si può dire.
No, a parte appunto la figurina del diavoletto con le corna, la coda e con il tripode in mano. Il male non è definito, in quanto no? Lascia più suggestione questo.
Sì, che è un altro film che infatti. Io mi ricordo a suo tempo di averlo visto, Possession.
Possession.
Del 1981 di Andrei Zulawski. Racconta di una donna interpretata benissimo da Isabelle Adjani.
Vabbè.
Storia assolutamente sul banale e quotidiano, sembra avere un amante, il marito
sospetta, il marito sospetta.
Sospetta che abbia un amante, quindi siamo nel banale. E lo posso citare adesso dopo che hai letto prima la descrizione di alcuni di questi esseri. La fa pedinare, non mi ricordo perché l'ho visto tanti anni fa, alla fine trova una stanza dove lei andava a intervalli regolari di nascosto, in questa villa c'è il suo amante è un polipo.
È un polipo.
Un polipo che il film si vede per pochi secondi.
Ah, si travede.
Con gli effetti speciali, ovviamente, dell'epoca. Però in quel momento erano sufficienti a... non dico spaventare, provocare inquietudini.
Eh sì, devi immaginarti poi il resto, certo. Chiedevano proprio questo ricordo con un commento sul nome della rosa, ma dire che c'entra come i cavoli a merenda in questo caso. Andiamo avanti.
Infatti avrebbe fatto meno paura un uomo assalito da un polipo, invece una donna che è una relazione, infatti siamo sul sessuale.
Sì, che è una relazione molto più torbido.
Molto più torbido.
Molto più inquietante. Sì.
Magari se fossero andati avanti nei dettagli sarebbe diventato banale o ridicolo.
Certo,
invece
certo.
Si è fermato lì. Questa è una tipica, non è tratta dal conto di HP, però è la tipica atmosfera. Lovecraftiano, in questo modo ha lasciato le sue tracce. Nel tempo che ci rimane, HP è anche scritto, è uno degli scrittori che oltre a scrivere racconti e romanzi anche rifletteva sul suo lavoro e sullo scrivere in genere, sulla letteratura in genere, e ci ha lasciato a disposizione le sue riflessioni e commenti, che se in gran parte sono datate e superate, sono comunque interessanti da leggere, a dare un'occhiata. Uno di questi racconti si chiama In difesa di Dagon. Dagon è uno dei personaggi che lui aveva inventato, che fu attaccato a suo tempo dagli altri critici. Lui ha scritto degli articoli per difenderlo, e questo libro è una raccolta di articoli di HP sulla letteratura in generale, letteratura fantastica. Leggo soltanto alcuni titoli di capitolo: sulle fate, note su come scrivere racconti fantastici, osservazioni sulla narrativa fantastica, sulla fantascienza.
tecnico comunque.
Sì, un tecnico, qui non sono, mi ricordo se sono otto, ma lo scrittore prende sul serio il suo mestiere. Quando ha delle idee prende nota, certo. Poi vede questa non va tanto bene, questa sì, si può sviluppare, questa è così così, se la unisco all'altra viene fuori un racconto. Qui c'è una lista che può essere divertente da leggere, che, una lista o che lui ha trovato sulla letteratura che lui ha letto o che lui ha intenzione di usare. Non li leggo tutti perché sono tantissimi, però ne leggo alcuni. Vita anormale in una casa e anormale interconnessione di vite di persone diverse.
Sì.
Prolungamento persistenza di abnorme animazione del cadavere. Animale che deliberatamente si ribella, questo è stato molto usato, sì. Residuo psichico in antica casa infestata da fantasmi.
Poltergeist.
Organizzazione sacra si dedica in segreto a culto diabolico. Sottile suzione vampirica di una creatura sull'altra. Stanza fantasmi in una casa, a volte c'è, altre no. Magico cannocchiale o congegno affine che fa vedere il passato se ci si guarda dentro. Famiglia in preda al terrore per il sopravvivere di un'antica maledizione.
Eh beh, anche qua.
Sì, sdoppiamento di personalità, perché esistono anche...
Sembra una forma di catalogazione dei film o della produzione horror.
Potrebbe anche essere quella, che uno fa una...
Sono filoni, praticamente.
Filoni in cui magari uno prende nota per non, non doverci ricadere, o fare delle varianti.
Certo.
Uomo abnormalmente imparentato con animali inferiori.
Ecco.
Essi si vendicano assassinarlo. O insetto ipnotizza uomo e lo conduce a morte.
Pensate.
Demoni del mare toccano terra sotto forma di fuoco e distruggono il genere umano.
Godzilla.
Ma questo però sotto forma di fuoco, cioè aggiunto un punto interrogativo.
Non si sa.
Quindi lui già
ma,
su questo
ma,
ha dei dubbi.
Ma,
magari io me lo immagino che ride mentre lo scrive.
Questo, ma no? Senti, problemi con alcol o sì. Utilizzo di sostanze stupefacenti ti risultano?
Non ne aveva bisogno, era molto introverso, viveva da solo, meno di come racconta le leggende, perché lui viaggiava,
sì.
Per lo più erano viaggi archeologici, ma non è che stava sempre in casa e non vedeva nessuno,
mm-hmm.
Però aveva una vita molto era molto introverso e molto onirica, infatti molti racconti sono né più né meno descrizioni di sogni. Sogni e realtà che si confondono,
ecco.
Vedo qua, siamo alla fine. Qualche errore del passato o del futuro, appena fuori del tempo e della memoria della preveggenza, intera scena o successione di avvenimenti indotti dalla ipnosi, a opera di persone vive o di cadavere o di altro involucro, giungendo in un posto sconosciuto, qualcuno scopre di averne un precedente ricordo latente o un abominevole rapporto con esso.
Vengono in mente decine di cose, di film, di libri. Se mi viene in mente l'altro film, si confonde sempre con L'ascensore per il patibolo, quello che abbiamo descritto, quel film con Mickey Rourke.
Ascensore per l'inferno.
Sì,
Ascensore per l'inferno è una raccolta di Hitchcock. Ascensore per l'inferno, anche l'arte. Sì, ascensore. Sì, tratto
la rimembranze di un passato.
Che poi era il suo, sì. Andava in giro a fare un'indagine su se stesso. Comunque, visto che nel tempo che ci devo selezionare, però torneremo su HP perché il campo è sterminato, ce l'hanno ricordato anche i nostri ascoltatori, ci sono anche, noi ci siamo fermati alla narrativa. Poi ci sono i fumetti, i giochi di ruolo e il cinema. Da Il richiamo di Cthulhu c'è l'incipit che potrebbe essere definito la sua concezione del mondo e che spiega tante cose.
Penso che il destino degli uomini sarebbe ancora più crudele di quanto sia, se la nostra mente non fosse incapace di mettere in rapporto tra loro tutte le cose che avvengono in questo mondo. La nostra vita si svolge nei confini di una pacifica isola di ignoranza, circondata dagli oscuri mali dell'infinito, e non credo che ci si convenga a spingerci troppo lontano da essa. Finora le scienze, progredendo passo passo nel campo d'azione proprio ciascuna, non ci hanno arrecato troppo danno, ma un giorno o l'altro, quando infine si riuniranno le varie parti del sapere, oggi ancora sparse qua e là, si presenterà ai nostri occhi una visione talmente terrificante della realtà e della terribile parte che noi abbiamo in essa, che se non impazziremo dinanzi a una simile rivelazione, tenteremo di fuggire quella vista mortale, rifugiandoci nella pace, nella sicurezza. E beh, anche qua veramente c'è cioè, il mito del progresso che uccide, Godzilla, è anche, sì, è un'altra delle robe invece mitologiche tipiche dei giapponesi.
Sembra la sua concezione il del progresso. Mondo, non so se non credo che se lo sia inventato di sana pianta questo che abbiamo appena letto, ma deve essere la sua concezione del mondo.
Certo.
Siamo fortunati a non vedere e non capire tutto quello che esiste.
E lo diceva all'epoca, quindi che, adesso sì, probabilmente.
Che i nostri sensi sono limitati, perché se sapessimo tutto quello che esiste...
Beati gli ottusi!
Sì, esatto, se noi... quello c'era anche in Edipo e in Ascensore per l'Inferno, esatto.
Ecco.
Se noi sapessimo e capissimo tutto quello che esiste al di là
è quello che ci aspetta,
impazziremmo. E ne abbiamo una conferma in La casa delle streghe di HP, l'incipit soltanto, non tutto il racconto. Il protagonista, che si chiama Walter Gilman, va a abitare da solo nella stanza che è appartenuta a una strega, strega nel senso maligno del termine. Qui guardate se non sono le cose che, se questa cosa non può essere stata scritta da uno che ha la mente perlomeno
devastata. Se fossero i sogni a provocare la febbre o la febbre i sogni, Walter Gilman non sarebbe stato in grado di dirlo. Dietro tutto covavano i putridi orrori della vecchia città e della muffita, sacrilega soffitta dove scriveva, studiava e si dibatteva fra cifre e formule quando non si rigirava nel povero letto di ferro. Le sue orecchie erano divenute sensibili ma in modo soprannaturale e intollerabile e da tempo aveva fermato l'orologio sopra il camino, il cui ticchettio gli faceva l'effetto del tuonare dell'artiglieria. Di notte l'indefinibile movimento della città, il sinistro frusciare dei topi nelle pareti piene di vermi e lo schicchiolare di legname nascosto nella casa vecchia di secoli erano sufficienti a dargli un senso di stridente pandemonio. L'oscurità si accoppiava sempre con suoni inesplicabili, eppure a volte egli tremava per il timore che i rumori cessassero e gli permettessero di udire altri rumori più leggeri che sospettava si nascondessero dietro ai primi. Questo che stiamo ascoltando?
Sì, è uno dei film tratti da un suo racconto ed è di Lucio Fulci, 1983, film La paura nella città dei morti viventi.
C'è Tagren.
Sì. Uno, perché tra i vari film ho visto che molti sono tratti da li dobbiamo a Lucio Fulci, L'isola degli uomini pesci, che è stato girato a Nettuno in Italia, allora. Perché erano degli abili artigiani questi registi. La paura della città dei morti è tratto dal racconto L'errore di Dubvic, quello che abbiamo guardato prima.
Certo.
Quella villa accanto al cimitero, pure Lucio Fulci, e tu vivrai nel terrore, punto interrogativo, esclamativo pure di Lucio Fulci. Sentiamo un po' la conclusione. Lucio Fulci è anche regista di Non si servizia un papellino. Sì. E in conclusione, che dire, è diventato una figura di leggenda, non solo la sua mitologia, ma lui stesso. Un po' razzista lo era, infatti, abbiamo visto che queste cose maligne, abominevoli, innominabili, sono favorite dai riti, credenze, riti osceni e proibiti, lui abbonda negli aggettivi, proibito, osceno e dimenticato, di popoli che vivono nel fondo delle foreste in affratti o giungle. era molto solitario, ma non tanto come si dice, poi usciva di casa, anche se i viaggi che faceva erano per lo più archeologici. Non era proprio un misogino come si dice, infatti è stato anche sposato per un anno intero. Aveva delle amicizie femminili, le ha avute, che coltivava sia per lettera che per che personalmente.
Sì, vedo. È entrata in contatto.
E questo è l'inizio del film con una seduta spiritica, naturalmente, che servirà a evocare chissà quale malignità dagli inferi.
Qualche essere che non si può dire, che non si può descrivere. Concludiamo, allora, a questo punto non c'è, per non affrontare una tematica che poi dobbiamo lasciare a metà, vediamo ancora qualche occhiata a qualcuno dei grandi antichi. Astur. Lo leggiamo da libro che non esiste, Necronomica.
Astur, colui che non deve essere nominato, dimora presso la stella di Aldebaran nella costellazione del Toro. Possiede l'enorme facoltà di poter viaggiare attraverso lo spazio. La sua forma è tuttora sconosciuta. Possiede le sue vittime conferendo loro un aspetto gonfio e scaglioso. Pochi sulla Terra seguono il suo culto, che è particolarmente ripugnante. Tanto arriva un altro messaggio per il servizio CISI, viaggiare informati. GTT fanno multe a macchine in zona blu in corso Inghilterra, sappiatelo.
Lovecraft morì prematuramente di cancro all'intestino il 15 marzo 1937, all'età di soli 46 anni. Per un uomo che ha vissuto con tanta modestia, la sua morte fu ampiamente pubblicizzata. I necrologi, apparsi sui quotidiani di Providence, che erano trafiletti succinti di solito, sottolineavano quasi con preveggenza la sua maestria. Dicevano che Lovecraft aveva notato le ultime fasi della sua malattia a uso e consumo dei medici. Questa notizia fu raccolta dai servizi telegrafici per apparire come riempitivo sulla stampa nazionale. Fu seppellito nella Swan Point Cemetery di Providence. Il 18 marzo 1937 nasceva così la sua leggenda.
Beh, io direi di concludere dando qualche consiglio su chi voglia approfondire o chi si avvicini per la prima volta alla lettura del... possiamo chiamarlo il creatore del genere gotico? O non so.
No, gotico era quello che c'era prima, quello dei castelli, dei cimiteri, dei vampiri.
Come lo definiremmo allora il genere di H.P. Lovecraft?
Beh, possiamo... Dunque, lo definiamo come...
Visionario, non so...
Come l'ha definito lui.
L'orrore soprannaturale.
Che è una via di mezzo tra la... horror in quanto ci sono elementi soprannaturali, ma è anche fantascienza in cui dà una pseudo-spiegazione, certo, a questi universi paralleli, fisica dei quanti, percezione umana. Quindi lui l'ha chiamato orrore soprannaturale, sì. E io mi sono aiutato anche con l'Almanacco della Paura dell'edizione Bonelli, Dylan Dog, che pubblica ogni anno un Almanacco della Paura con notizie e curiosità su un genere. L'Almanacco della Paura è il genere horror, questo è il primo della serie del 1900. Ora ve lo dico, sì, 91, ed ospitava un dossier a Lovecraft.
minuti, direi che siamo giunti ormai al termine della trasmissione. Voglio aggiungere ancora qualcuno, un consiglio di lettura?
Sì, infatti stavo cercando giusto una bibliografia.
E lei pensa che io possa credere che questa ragazza è morta a causa di un libro che è stato scritto più di 4 anni fa?
stavo ancora passando paura nella città dei morti in sottofondo. Un paio di libri da consigliare così al volo, perché vabbè, Cthulhu mi sembra, ma perché quel nome lì ormai è stato nell'immaginario di noi tutti, anche di chi non l'ha letto.
Vabbè, mi limito a quelli che ho letto, che ho visto io. Quella, sì. Le storie di fantasmi, i racconti del soprannaturale, edizione Einaudi, a cura di Fruttero e Lucentini. Questo è dedicato al soprannaturale, storie di fantasmi, e non è dedicato a Lovecraft, però ospita alcuni racconti di Lovecraft, tra cui L'orrore di Dunwich, a cui abbiamo attinto, e dunque... Nella cripta. Poi edizioni Sugar, Il caso di Charles Dexter Ward, La casa delle streghe, L'orrore soprannaturale nella letteratura. Questo non è un romanzo, ma è un saggio. E infatti do un'occhiata al sommario e trovo L'origine del racconto dell'orrore, Gli inizi del romanzo gotico, L'apice del romanzo, I frutti, un articolo dedicato al suo predecessore Edgar Allan Poe, a cui dovremmo dedicare una puntata.
Certo, sì.
Questo comunque è un saggio. Il miraggio dello sconosciuto di Kadat, questo è un romanzo. In difesa di Dogon, quello che abbiamo visto. Questo invece è una raccolta di articoli, tra cui quello che abbiamo letto adesso, sui vari spunti. E un'antologia, Storie agghiaccianti, qui interamente su Lovecraft. Casa editrice Newton Compton. Però ce ne sono molti altri.
La colonna sonora tratta interamente da Sabotage dei Black Sabbath, ed è uno delle più belle, dei più bei dischi di cover, tributo ai Black Sabbath, Nativity in Black, non c'entra il caso di Biohazard, Ozzy Osbourne naturalmente, Boring Brummies, Typo Negative, Sepultura e quant'altri che vi raccomando caldamente. Prossima puntata, sappiamo già di cosa si tratta?
Ma...
Storie strane, misteriose,
dove si è fatto infatti a mezzo di storie, la fantascienza, Black Mask, il giallo con Dajerem e Chandler. Rimaniamo su Weird Tale e veniamo a vedere i suoi due colleghi, i colleghi di HP, che sono Robert Erwin Howard, il creatore di Conan il Barbaro, e Robert Bloch, l'autore del romanzo Psycho, che hanno, anche loro si sono fatti le ossa su Weird Tale. Vediamo questi due, o uno dei due.
Va bene. Signori, appuntamento mercoledì prossimo, noi ci risentiamo martedì alle 14.30. Grazie Riccardo, rimanete su 105.50.
Grazie a te Mario, e saluti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, che spero di non avere annoiato.
Scrivete.